alla Madonna con molta fiducia e ha ricevuto una voce così bella che fu sempre chiamato il Melodos, Romanos il Melodos, il più grande poeta di inni liturgici forse che la Chiesa orientale greca ha avuto. Qui lo vediamo come canta il Vangelo probabilmente nel pulpito in una icona che è stata dipinta per un monastero a Susta, monastero dedicato alla Madonna della Misericordia, la Pokrov. Questo è il primo miracolo e viene spesso unito con quest'altra che è centrale, cioè quanto ha vissuto quel Melodos Romanos non si sa, ci sono diverse tradizioni, l'ho trovato nella letteratura nel V, nel VI e nell'VIII secolo. E invece un altro santo della più alta categoria dei santi nell'Oriente, cioè dei pazzi di Dio, Sant'Andrea, il pazzo di Dio così chiamato, che è morto nell'anno 956, ha visto durante una funzione in questa stessa chiesa apparire la Madonna con molti santi e due angeli, e come la Madonna ha esteso sopra tutta la comunità in questa chiesa il suo velo come segno di protezione misericordiosa di tutto il popolo di Costantinopoli. E questa visione ha avuto solo il Andrea, il folle, e accanto a lui il suo discepolo Epifanio. Come queste figure tornano ancora parecchie volte, non è necessario di mostrarlo fino ai dettagli. E lui solo ha avuto questa visione e lui ha potuto partecipare questa visione al suo discepolo Epifanios. Per questo è una delle immagini più interessanti, perché è la più importante immagine di tutta la Chiesa orientale di una apparizione, visione della Vergine. E in contrasto all'Occidente, dove la Madonna appare praticamente sempre in luoghi sperduti, emarginati, quando una volta l'ha voluto fare in un centro a Parigi, hanno fatto solo stampare la Madonna Meravigliosa, ma i scritti di tutto ciò che la Madonna ha fondato alla Caterina Laboure sono ancora oggi sigillati e non studiati. La Chiesa spessa ha molto paura quando la Madonna o qualcuno dei santi si mostra visibilmente. Tutta questa problematica non viene mai trattata se non in una unica eccezione, perché la Chiesa romana ha posto il miracolo come condizione per la beatificazione e per la canonizzazione. In tutto il resto si parla di rivelazioni private, che è praticamente una contraddizione in sé, perché ogni rivelazione che Dio dà attraverso i suoi messaggeri è sempre per tutta la comunità, altrimenti non sarebbe mai data. Una cosa privata in questo senso tra cielo e terra non esiste, ma forse dobbiamo aspettare ancora altri 1000 anni finché nella Chiesa queste cose vengono viste. Nella Chiesa orientale invece la visione è centrale, questa visione, nella Chiesa di Santa Maria nel quartiere Blacherne. E anche una cosa straordinaria che possiamo vedere, l'assistenza di altri santi capeggiati, questi si trovano a sinistra, visto da noi, capeggiati e guidati da Giovanni Battista. Tutto, con eccezione di quel Romanos e i due santi a lato e la chiesa nello sfondo, tutto il resto è invisibile, è visto solo dal visionario André, il pazzo di Dio, e dal suo discepolo Epifanio. Allora vediamo immediatamente che la Madonna viene mostrato come espande il suo velo, e questa è la versione della scuola di Susta. La icona si trova nella famosa galleria Tretiakov a Mosca, è databile nel XIV secolo, probabilmente seconda metà. Poi gli angeli si trovano ai lati e mostrano quasi come quel velo e volazza la presenza dello Spirito Santo. E la Madonna si trova nel centro della chiesa, là dove dietro l'ambone dobbiamo come pensare l'altare principale. Là si trova. La chiesa viene abbreviata in tre elementi, cioè nell'arte medievale anche, o paleocristiana o medievale, dobbiamo sempre leggere la visione artistica, l'illusione artistica di edifici come completando, cioè non si dà la figura in prospettiva dentro nello spazio, ma la chiesa nello sfondo dice esattamente che questa visione era nella chiesa. Vediamo che è una chiesa basilicale con un tetto a pulvino e poi a spiovente e poi una cupola nel centro con la testa, la Madonna è proprio quasi dentro nella cupola, proviene dal cielo, e un campanile alla destra. Questi sono tutti gli elementi. Poi naturalmente dietro Giovanni Battista, quel santo vestito come un patriarca con il famoso Homo Forion, che lo fa uguale a Cristo, cioè questo è sempre di lana e corrisponde un po', non del tutto, al nostro pallio, che vuol dire che il vescovo deve portare la pecorella smarrita sulle spalle come l'ha fatto Cristo. Perciò significa ugualmente portare, homophorion. E questo è sempre il vestito dei patriarchi e probabilmente è rappresentato il più importante dei patriarchi, San Crisostomo di Costantinopoli. Poi c'è la seconda importante scuola che tratta questa tematica, e quella è la scuola di Novgorod. Novgorod, la importante città verso il fiume Dnieper, che si può quasi passare fin dal mare Baltico fino al mare Nero, è uno dei più importanti passaggi per i commercianti. Così Novgorod, la nuova città, significa, ha avuto un'enorme importanza, e molti temi della Costantinopoli sono praticamente là ancora conservati. Questa icona è la più grande, 1,50 m, che ho trovato di questa tematica di altezza. Purtroppo è molto abbrassato, così che i contorni perfino delle figure non sono più le giuste, e dove vedete uno sfondo bianco dovresti pensare tutto di oro. Vedete subito la differenza. Questa volta abbiamo un accenno all'interno e all'esterno della chiesa, una chiesa con tre navate e con matronei. E in questi matronei si trovano alla destra angeli, alla sinistra gli angeli della terra, i vescovi, però sono tutti santi vescovi, e questo secondo il cantico dei cantici, che sono i compagni dello sposo. In terra vedete adesso molto meglio, alla destra della porta regale, perché siamo proprio nel centro della chiesa, davanti alla porta regale, vede Andrea la Madonna. E in contrasto alla versione di Sustal, non è la Madonna che espande il suo velo, ma i due angeli, così che creano come una specie di cielo sopra la Madonna che copre tutto, tutte le tre navate, tutto il popolo di Dio. Sulla terra abbiamo dietro Andrea il pazzo, il suo discepolo Epifanio, che ha scritto e perciò viene mostrato, poi due santi soldati, San Giorgio e San Demetrio. Invece alla sinistra, guidata da San Giovanni il Battista, gli apostoli, in particolare il più importante subito dopo Giovanni Battista, l'unico che la chiesa orientale sin dall'inizio fu insignito del titolo Theologos. Nella chiesa orientale Theologos è il più alto titolo che c'è, tre o quattro in tutti i secoli hanno avuto questo titolo, significa parlare dalla parte di Dio. Invece noi abbiamo fatto del Theologos uno studente del primo semestre e della teologia una scienza umana. Questa è la più grande accusa che l'Oriente fa all'Occidente, e l'Occidente farebbe bene di pensare una volta che teologia è una parola greca, non latina, ma si fa sempre come fosse una parola latina, e si crea tanti tesi della teologia, del lavoro, della teologia, dell'arte e tanti di questi stupidaggini, senza sapere che teologia è già un composito, cioè la dottrina su Dio. E là si deve pensare come è possibile fare una dottrina su Dio da parte della creatura. Invece la dottrina che viene da Dio, questo così l'Oriente. Allora, San Giovanni il Evangelista, che viene immediatamente dietro Giovanni Battista, è il Theologos, che è presente dal cielo, ma gli apostoli si trovano qui come sulla terra. Anche questo è una cosa molto interessante, che camminano. Invece i patriarchi si trovano dietro un altare. Poi possiamo vedere sopra il cielo, ma dentro, nell'abside praticamente, il Cristo, che è rappresentato esattamente in questa parte della chiesa, e non dovrebbe mai essere rappresentato in un'altra parte della chiesa. Il Cristo si può rappresentare solo sulla cupola, e solo il Cristo pantocrator o nell'abside. E sotto è Maria come orante, come è rappresentato in un'altra icona, quella dell'ascensione, che dà praticamente la chiesa, col capo in cielo, e l'anima o il cuore della chiesa è Maria, che prega, che intercede per l'umanità. Poi sopra questa chiesa, che vediamo come dall'interno, con le tre navate come con matronei, sopra vediamo la chiesa dall'esterno con le cinque cupole, che sono tipiche per tutta l'architettura ecclesiastica di Novgorod. Vediamo un altro esempio di questa icona Pokrov, molto più recente, tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, tutte queste due icone che adesso ho mostrato si trovano nel Museo per la Storia e l'Architettura a Novgorod. Questa icona, adesso sapete già leggere qualche cosa, vedete anche voi, la chiesa dentro e fuori nello stesso tempo, è sparito il Cristo, quello è rimasto nella cupola, ma comprendete immediatamente che è rappresentato Romanos, il Melodos, vedete le diverse categorie dei santi alla sinistra e alla destra, particolarmente questa volta avete anche i padri del deserto, i grandi padri dei monaci. Alla destra potete adesso vedere Andrea il pazzo, perciò non porta un mantello e tutto il suo corpo superiore è nudo, come mostra al suo discepolo Epifanios la visione della Madonna, che stende il velo, di nuovo il velo viene esteso da due angeli. La Madonna sempre in forma di orante e qui molto ben visibili le tre stelle della sua sempre verginità, prima, durante e dopo il parto. Poi sotto la Madonna, più verso il centro, si può vedere alla destra della Madonna il patriarca, probabilmente Crisostomos come figura anche, e alla sinistra l'imperatore. L'imperatore nell'Oriente è Costantino, e Costantino come santo è per noi un po' difficile. Dietro Costantino vedete San Giovanni Battista che guida gli altri santi. Allora avete proprio Maria centrale, come anche tutta la chiesa orientale ha un significato, l'architettura, e è tutto il cosmos, la cupola è il cielo e ciò che è sotto la cupola è la terra, il quadrato, la terra con i quattro lati, sempre la terra, il cerchio, la cupola, come appare il cielo è sempre la dimora di Dio. Così tutto il cosmos è cielo e terra. Come per tutta la storia dell'arte, la prima frase della Sacra Scrittura è ancora più importante che non per la teologia: nel principio Dio creò cielo e terra. E là è pensato naturalmente al mondo invisibile che noi non possiamo vedere se non abbiamo una grazia, come ha avuto questa grazia Andrea il pazzo e il suo discepolo Epifanio. È il mondo visibile che noi tutti possiamo vedere. Allora Maria è qui il centro cosmico, è l'Oriente. Maria è proprio molto centrale, molto più centrale che non, nonostante di tutti i tentativi del Papa di ricordare la cristianità cattolica, che Maria è importantissima, non abbiamo mai messo così centrale Maria, e penso i protestanti hanno molto difficoltà quando vedono una icona come tale, però loro non hanno avuto mai una visione come Andrea il pazzo. La prossima. Adesso vedete ancora una volta, un po' prima, verso la fine del XV secolo, questo è il tipico stile di Novgorod, che è più lineare, più contrastante che il stile di Mosca o di Sustal o di Vladimir, e anche mostra tutto con molta più chiarezza. Allora vedete gli angeli molto chiari, vedete i patriarchi, secondo sempre la interpretazione del Cantico dei Cantici attraverso il grande Origene, sono quelli che l'Apocalisse chiama angeli, sono i vescovi delle comunità, tutti vestiti con il Maphorion, gli angeli e questi compagni dello sposo, e lo sposo è sopra e Maria è la sposa. Anche questo, il Cantico dei Cantici, una volta dovrei dire anche là tante cose, non è più capito oggi, perché noi non vediamo più, noi sentiamo solo le parole e passano velocemente. La capacità di contemplare si può come riacquistare solo attraverso tale conferenze o meditazioni delle immagini sacre, veramente sacre, come qui le icone. Allora, questa icona si trova di nuovo nella galleria Tretiakov, faceva parte prima della famosa prima grande collezione russa di Ostrogoff, quando poi nel 1920-26, qualche cosa così, è entrato nella collezione statale. Vediamo di nuovo la porta reale, centrale, dietro possono essere solo i sacerdoti e solo gli angeli. Là si trova Maria. Non abbiamo il nostro Romanos, il Melodos, davanti, ma vediamo adesso vestito come in genere solo il Battista, con la pelle di cilicio, Andrea il pazzo, il suo discepolo Epifanio e i due santi soldati, Georgios più giovane e il Demetrios di Salonico. Alla sinistra, visto da noi, abbiamo di nuovo Giovanni Battista, poi nella veste rossa, con la barba a due punte, questo è sempre Giovanni il teologo. Giovanni non viene mostrato come il più giovane degli apostoli, ma sempre come il più sapiente, il teologos, perciò anche con una testa molto alta, e dietro di lui San Pietro. E gli altri apostoli sono difficilmente, da probabilmente Giacomo e forse Giuda Taddeo, apostoli sicuramente che erano più anche conosciuti nell'Oriente. La Chiesa potete di nuovo capire chiaramente come una sezione trasversale, un alzato della Chiesa con matronei e sopra la volta, le tre volte, avete queste cupole fantastiche, le cinque cupole di una chiesa a crociera, una cupola nel centro e sui quattro tetti che formano le braccia della croce, sempre ancora una cupola, così si creano le cinque cupole, come la possiamo vedere a San Marco e Venezia, che imita la prima chiesa costruita così, la chiesa degli apostoli di Costantinopoli, che fu distrutta da Mehmet il II, dai nostri fratelli musulmani. Allora vogliamo, dopo tutto questo, ancora più forte, vedete qui, il significato cosmico, come tutti gli sguardi hanno il centro in Maria. C'è come un ritmo leggerissimo, finissimo in questa icona. Questo fu rilevato già dal grande russo Trubetskoy prima della prima guerra mondiale, quando furono riscoperte le icone dopo secoli di dimenticanza. E il grande dono culturale e religioso alla cristianità del XX secolo, l'inizio del XX secolo, attraverso tutto il XX secolo, è la scoperta delle icone. Non c'è un altro dono paragonabile, neanche il movimento liturgico si è mostrato così benefico per la cultura religiosa come la scoperta delle icone attraverso il nazionalismo russo, il panslavismo russo. Centrale è la Madonna. Allora avete insieme visione, raccontare la storia dove Maria è presente nella sua chiesa dedicata a lei, a favore del popolo dei fedeli, intercede, tutto quello che è qui concentrato in una unica immagine. Nell'Occidente dovrei mostrare tanti, per esempio quel velo sopra il popolo diventa nell'Occidente la Madonna che prende sotto il suo manto le piccole figure del popolo, con tutti i diversi gradi della società. Una di queste Madonne ha avuto perfino ancora successo nella Seconda Guerra Mondiale, una piccola città di Ravensburg, che aveva una tale Madonna, ormai solo una copia perché l'originale è a Berlino nel museo, ma ciò che Berlino non ha fatto, non ha potuto fare, hanno fatto una popolazione ancora totalmente cattolica durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno affidato la città, sono state due città nel sud-ovest della Germania che si sono affidate alla Madonna Elwangen e Ravensburg, e nonostante che i bombardieri furono mandati per distruggere la città, si è creata una luce tale che i comandanti per paura si sono ritirati immediatamente, e dopo la guerra sono venuti a guardare come mai era questo possibile. Questo è successo due volte nella Germania, anche cose che normalmente nessuno dice. Questa è la grande differenza tra un popolo che veramente crede. Oggi la fede è quasi sparito anche da queste zone. Questa è una cosa, la protezione. L'altro è la visione e finalmente la intercessione. Questi sono tre temi che si trovano, perché tutto il popolo che era in chiesa ha sentito la grazia, dice la tradizione, non ha visto niente, ma hanno come sentito la grazia, come si intercede per loro. E il tema della visione, anche tutti questi tre temi si trovano nell'arte occidentale come separate, e oggi non è più nessuno capace degli artisti moderni, non conosco nessuno che è capace di mettere tutti i tre temi insieme. In qualche maniera questa icona è stata per me una grande sorpresa e ha qualche cosa da dire a noi, cosa è vera teologia attraverso l'esperienza artistica religiosa dell'icona. Non è solo il racconto della tradizione che noi senza fede definiamo semplicemente leggendaria, ma è anche una strutturazione tale che tutti i nostri grandi teologi diventano pallidi, una strutturazione tale di una vera teologia che proviene da Dio, che sa servirsi di tutto ciò che noi possiamo vedere nello spazio in una maniera strutturata come vera rivelazione di Dio, della sua attività, dei suoi interventi attraverso i santi. Ma il centro di tutti questi santi che intercedono è Maria. L'anima della Chiesa è Maria. E poi la umiltà. Per noi un pazzo va in manicomio, viene escluso, un visionario non crediamo a lui se uno dice io ho avuto una visione della Madonna. Invece chi è umile dice io non sono degno di avere questi doni. della profezia da parte dello Spirito Santo. E questa è la base di ogni ascesi. Quando io penso di poter ridere sopra questo, mi faccio il mio giudizio. E finalmente una delle opere più grandiose occidentali, anche da un tempo quando la fede era molto più viva che non oggi, la Madonna di Raffaello di San Sisto, che si trova oggi nella Galleria di Dresda in Germania. Era originariamente nella chiesa di Piacenza, sopra l'altare principale della chiesa, dove sono conservati i resti mortali del Papa Sisto II. L'occasione di questa immagine non è conosciuta, non lo trovate in nessun libro questo. L'occasione era un grande ex voto. Giulio II, il Papa di Marte, il guerriero, la ultima impresa importante che era fatto era dirigere personalmente la guerra contro i francesi con l'insediamento davanti alla città di Imola. I difensori di Imola hanno tirato una palla sopra la tenda di comando, è crollato la tenda, però nessuno ha preso qualche piaga o nessuno è stato colpito, tutti sani e salvi sono usciti da questa tenda, anche il Papa, l'anziano Papa Giulio II. Per questo motivo si trova ancora oggi inserito come ex voto nella chiesa di Loreto la palla, esattamente quella palla di cannone sparato contro la tenda di Giulio II, anche una cosa che nessuno sa stranamente. Per questo motivo il Papa ha dato questo incarico a Raffaello di fare un ex voto e di mandare questo a Piacenza, altrimenti era anche come un atto politico. Piacenza è stato l'ultimo posto dello Stato Pontificio, importantissimo anche per la dogana del fiume Po. Per questo motivo avete alla destra, o meglio alla sinistra della Madonna, la Santa Barbara. La Santa Barbara è la Santa dei cannonieri. Allora questa Santa ha diretto la palla così che non ha potuto danneggiare la tenda. La tenda sì, ma non il Papa e i suoi generali. Allora adesso abbiamo tutto un altro rapporto tra il visibile e l'invisibile. Il visibile, il mondo visibile, è praticamente ancora la tiara del Papa Sisto II, dal resto un ritratto dell'anziano Giulio II. La tiara potrebbe essere proprio non rappresentata nel quadro, ma potrebbe stare in realtà davanti al quadro, realtà visibile, non illusione. E questo è esattamente il limite dal mondo visibile e invisibile, dal mondo in cui stiamo noi e il mondo invisibile che solo il pittore ti fa vedere. E il limite del visibile e invisibile sono le nuvole. Tutto ciò che è sopra le nuvole tu non puoi vedere, non potevi vedere prima della invenzione dell'aereo, prima che sei andato sopra i monti molto alti. Ma il limite tra il mondo visibile è dato attraverso l'innocenza. Se non diventate come i bambini, non entrerete mai. Ma bambini che devono fare quasi i guardiani del limite sono un po' annoiati. Questo fa la bellezza di questi due angeli putti che vengono tante volte riprodotti da tutte le parti in tanti luoghi. Allora, sopra le nuvole è il cielo invisibile. I santi non sono visibili, vengono resi visibili attraverso l'arte. E che tutto questo è rivelazione viene indicato con la tenda verde, verde speranza, è la virtù teologale che ci unisce con il cielo. E poi nel centro la Madonna che porta il bambino Gesù. Nel cielo c'è sempre un venticello e questo è lo Spirito Santo. È una delle prime cose che potete sperimentare se entrate più profondamente nell'esperienza di Dio. Se veramente vi trovate profondamente nella contemplazione e sapete cos'è spiritualità, che viene da respiro, non da mentalità, non dalla mente come molti pensano. Può darsi che avete questo venticello qualche volta sopra le vostre guance e forse non vi osservate neanche, pensate che venisse dal di fuori, invece è spesso anche una delle consolazioni che lo Spirito Santo pensa per noi. Siete un po' più attenti ai sensi, a sentire qualche cosa che va al di là. E così il venticello nel cielo è naturalmente la presenza dello Spirito Santo. Poi sempre, e questo i grandi artisti hanno saputo, la Madonna è mesta, come su tutte le icone che vogliono essere tradizione dell'immagine, ritratto che San Luca avrebbe fatto. Mostrano sempre gli stessi tratti, le stesse forme, ma anche lo stesso atteggiamento un po' melancolico, come Luca, secondo la tradizione leggendaria, ha dipinto la Madonna dopo l'ascensione di Cristo, come negli occhi di Maria non sarebbe mai stato più possibile cancellare di tutto la redenzione e passione, ma non solamente la passione del suo figlio, dentro nella passione del suo figlio tutta la passione dell'umanità, e perciò è la massima espressione della misericordia. Qualche cosa di questo si trova anche nella Madonna Sistina di Raffaello. È l'unico che guarda voi e segue col suo sguardo a tutti voi è il bambino Gesù. E questo seguire con lo sguardo tutti dice la omnipresenza divina. Tutte cose che dobbiamo come di nuovo imparare. Solo angeli e Dio stesso possono avere una omnipresenza. Noi no. Poi attraverso il suo braccio il Papa Sisto II mostra verso noi, i spettatori. Allora, la Chiesa, l'edificio Chiesa, è diventato il mondo concepito come vuoto e tridimensionale. E là dietro sta un'altra cosa importante, è la ultima cosa che vi racconto, anche una cosa che non viene mai legato con le opere d'arte, ma secondo me è proprio dello spazio vuoto e tridimensionale. E solamente ci appare il mondo così, il mondo non è così. Ma era importantissimo per il Rinascimento del Barocco. E questo è il libro dei 24 filosofi. E nel secondo paradosso si dice di Dio che Dio in un paragone geometrico. Dio è da paragonare a una sfera infinita di cui il centro è dappertutto e la circonferenza da nessuna parte. E perciò lo sfondo di oro che dà l'atmosfera divina anche nei nostri altari del 300, del 200, può essere semplicemente sostituito dal vuoto tridimensionale. Questa è la nuova situazione. E un tale quadro solo ci fa apparire anche il nostro mondo come vuoto e tridimensionale. Il mondo non è così. E tutta la crisi moderna, che ha portato anche a una distruzione della fede, è in gran parte dovuto a questa visione sbagliata del mondo, che io sono il centro. Potrebbe essere vero secondo il paradoxon, perché Dio è il centro dappertutto, allora posso anch'io essere il centro di tutto il mondo, perché in me vive Dio. Però se io divengo, come tutta la cultura moderna, un po' egocentrico, per non dire egomano, faccio la confusione tra me e Dio. E così vedo prima me, poi il mondo intorno a me, sensibile, e forse con ultima forza, molto molto dietro, viene Dio. E la conversione o la nascita di Gesù in te è dato esattamente con questo, che prima viene Dio, poi il prossimo, poi io. Naturalmente anch'io non devo negarmi totalmente, perché Dio mi ama proprio nella mia individualità, anche questo è necessario. Però qui è la conversione da fare, e forse l'arte e la visione dell'arte può aiutare per fare questa conversione. E solo in questo momento la contemplazione di icone trova il suo senso. E questo è il mio augurio per tutti voi. Grazie.